La storia in podcast di Focus.
Benvenuti alla sesta puntata della Trattativa, la docuserie di storia in podcast con gli audio mai ascoltati della Commissione Moro e il diario autografo di Amintore Fanfani. A proposito, ricordate su storiainpodcast.focus.it tante foto esclusive. Roma, 6 novembre 1980, l'onorevole Bettino Craxi e la sua audizione in Commissione Moro.
L'ultimatum delle Brigate Rosse, che scadeva alle 15 del giorno 22, non ebbe seguito. Invece, dopo qualche giorno, le Brigate Rosse impostarono, in termini più precisi, con una precisa richiesta, il loro ricatto. Con il comunicato numero 8 viene infatti avanzata per la prima volta la richiesta di liberazione di 12 detenuti appartenenti a varie formazioni del Partito Armato, più un tredicesimo, Cristoforo Piancone, che era stato ferito e catturato in quei giorni a Torino. La liberazione dei 13 fu respinta da tutte le forze politiche e anche il Partito Socialista, al pari degli altri, la giudicò inaccettabile. Fu allora che, nello spirito della ricerca di una via di soluzione e del rifiuto di immobilismi e chiusure assolute e pregiudiziali sostenute dalla risoluzione della direzione del Partito Socialista, che la segreteria del partito avanzò un invito ed una sollecitazione rivolta allo Stato perché lo Stato assumesse una iniziativa autonoma. L'invito fu formulato dalle colonne dell'Avanti in un articolo che fu scritto dal segretario del partito e che apparve il 26 aprile, in cui si diceva: lo Stato può valutare se esiste la possibilità di una iniziativa autonoma che sia fondata su ragioni umanitarie e che si muova nell'ambito delle leggi repubblicane. La Repubblica è umana e dà la civiltà delle sue leggi, può forse ricavarsi un esempio che farà risaltare in tutta la sua nefandezza lo spirito della barbarie, se esso dovesse ancora una volta prevalere. Un comitato di esperti che assisteva la segreteria del partito e che si avvaleva anche della stretta e continua collaborazione di alcuni membri della direzione concentrò il suo lavoro su questa iniziativa.
Claudio Martelli, oggi direttore dell'Avanti e il comitato di esperti che assisteva la segreteria socialista.
Bah, chiamarlo comitato di esperti mi sembra un po' eccessivo, potremmo dire unità di crisi, mutuando dal linguaggio istituzionale, ma non era né una cosa né l'altra, è assolutamente informale. Ciascuno si era assunto o gli era stato affidato un compito. Vassalli era l'uomo più esperto in materia giuridico e costituzionale e aveva rapporti di lunga consuetudine col Presidente della Repubblica Giovanni Leone e, da quel che ci disse, non aveva dovuto faticare ad ottenere la disponibilità a concedere la grazia a un terrorista, quella individuata tra l'altro la Besuschio, era malata, apparentemente non si era macchiata di reati di sangue ed era in condizione appunto di grande difficoltà per la sua salute. Questo è credo anche una, quindi oltre alla competenza diciamo giuridica e al rapporto diretto col Presidente della Repubblica, dove poteva essere l'autore, l'unico autore della grazia, c'era una particolare dimestichezza anche con il mondo politico romano, forse anche altri rapporti, altre entrature.
Ancora Craxi.
Il primo a chiedere di conoscere meglio la proposta socialista fu l'onorevole Zaccagnini. Il segretario della Democrazia Cristiana chiese di incontrarmi e venne nel mio ufficio di Via del Corso. Spiegai al segretario democristiano il nostro proposito e la nostra proposta. Zaccagnini mi ringraziò, mi incoraggiò a continuare, dicendomi che però bisognava informare anche gli altri partiti. In quell'occasione gli consegnai i primi risultati della ricerca sui detenuti, che era già stata avviata dal comitato di esperti e che consisteva in alcune schede relative alla posizione di alcuni detenuti. Anche il segretario del Partito Comunista, onorevole Berlinguer, chiese di incontrarmi. Lo ricevetti alla sede del gruppo socialista della Camera, dove Berlinguer venne accompagnato dal senatore Perna. Esposi anche in quell'occasione i termini della nostra proposta. Ricordo che insistetti perché il Partito Comunista non tanto cambiasse la posizione che aveva assunto, quanto che la attenuasse, mantenendo viva la sua riserva, ma lasciando ad altri di sviluppare le iniziative che ritenevano utili. Dopo quell'incontro vi fu una polemica pubblica con l'Unità a causa delle tesi particolarmente restrittive che quel giornale sostenne a proposito del ricorso e del fondamento dell'Istituto della Grazia. A Palazzo Chigi, nello studio del Presidente del Consiglio, illustrai all'onorevole Andreotti la nostra richiesta che veniva rivolta al Governo e allo Stato. Il Presidente del Consiglio avanzò una serie di obiezioni e di difficoltà di ordine giuridico e anche sulla opportunità di non determinare gravi reazioni negative nei corpi di polizia, specie dopo la strage di Via Fani. In quell'occasione feci cenno al nome della Besuschio e Andreotti si dichiarò molto preoccupato delle reazioni che ne sarebbero potute derivare. In sostanza la risposta fu negativa, il governo, almeno in quel momento, non intendeva fare propria l'iniziativa di un atto autonomo di clemenza dello Stato. Cercammo attraverso vari contatti politici di superare il clima polemico che si era determinato e di spiegare meglio la nostra posizione e la nostra idea. Incontrai riservatamente insieme all'onorevole Claudio Martelli il presidente del Senato Amintore Fanfani, che era accompagnato dal senatore Bartolomei. In quella occasione il presidente Fanfani ci disse che bisognava assolutamente fare qualche cosa, ricordando tra l'altro che si era rivolta ripetutamente a lui anche la signora Moro. Disse ancora che bisognava convincere la Democrazia Cristiana ad assumere una iniziativa e che se la sua autorità poteva servire a qualche cosa, dovevamo considerarlo senz'altro a disposizione anche per un passo nei confronti del capo dello Stato. Chiesi solidarietà al senatore Pietro Nenni, che trovai molto scosso per quanto stava avvenendo e scettico nella possibilità di un risultato positivo. Mi ricordo che Nenni mi disse: capisco quello che fai, ma non credo che ci riuscirai.
Così dunque Craxi sul suo incontro con Zaccagnini. Sentiamo Luigi Zanda.
Sono un testimone estremamente parziale, che molte dei fatti che lei adesso ha ricordato io non ho mai avuto personale conoscenza, quindi su questi aspetti direi che non ho maggiori informazioni di quelle che può avere chi adesso mi sta interrogando. Però confermo quello che le ho detto, che penso che chiunque, Zaccagnini compreso, davanti a una seria possibilità di arrivare alla liberazione di Moro, avrebbe fatto quello che poteva. Ma in realtà questi spiragli non ci furono mai.
Ancora dal diario inedito di Fanfani.
Mercoledì 26 aprile. Chiedo alla signora Moro di vederla. Lei, con parole molto cortesi, dice che posso andare verso le 11. Mi accoglie con affettuosa riconoscenza anche a nome dei figli e mi dice: lei è l'unico che ha avuto per noi tanta comprensione. Non sa nulla del marito più di quanto dicano. Non ha assunto atteggiamenti anti-DC, spera che il marito torni, teme in chissà quali condizioni. E conferma rassegnazione, non esclude una catastrofe. Parliamo delle varie ipotesi di cui si parla e ci promettiamo di riflettere sui modi più opportuni, legittimi ed efficaci per la liberazione di suo marito. Con toccante cortesia, nel congedarmi dopo 25 minuti, mi dice: stia ben attento, giri poco, muti ore di itinerari. Lei può essere agognata preda per i brigatisti, con maggiore danno per tutti noi. Infondate notizie nel pomeriggio sulla pretesa avvenuta liberazione di Moro. Poi contrasti del PRI e PC con il PSI, accresciuti dai sospetti sulla visita di Zaccagnini a Craxi. A sera Andreotti, rispondendo alla mia lettera, ne accetta l'impostazione generale. Teme che un colloquio col Parlamento sul caso Moro rompa la maggioranza. Mi scrive: caro Fanfani, condivido con te l'opinione che occorra più che mai, dato il triste e perdurante imprevisto criminoso che impegna l'opinione pubblica, sviluppare con la dovuta serietà e celerità il programma di governo, volto a fronteggiare le molteplici situazioni d'emergenza. Penso di fare con i colleghi il punto della situazione nel prossimo Consiglio dei Ministri e alla prima occasione utile ne informerò volentieri il Parlamento. In quanto a riferire sulle indagini e le vicende del caso Moro, ritengo che, salvo fatti nuovi, convenga soprassedere un poco per non compromettere la situazione già tanto difficile e non evidenziare qualche latente polemica tra partiti che vedo con grande preoccupazione e che spero si riassorba. Tante cose cordiali e grazie degli auguri di buon lavoro che ti ricambio vivamente. Giulio Andreotti.
Sui contrasti del PRI e PC con il PSI, accresciuti dai sospetti sulla visita di Zaccagnini a Craxi annotati nel diario di Fanfani e sull'incontro Craxi-Zaccagnini, il ricordo di Claudio Martelli.
Ricordo l'incontro, ma mi pare di ricordare anche la delusione di Craxi, non essere riuscito a smuovere, se non ricordo male, ma non vorrei forzare la memoria che può giocare sempre dei brutti scherzi. Ma insieme alla delusione mi pare di ricordare che è un pizzico di fastidio, quasi un sospetto di una certa ipocrisia, no? Da un lato come dire, la manifestazione esplicita di una sofferenza umana e dall'altra parte però il diniego ad agire, il rifiuto ad agire, e non volersi assumere la responsabilità. Ma se soffri tanto fai qualcosa, soffri tanto però non fai nulla, perché prevale la ragione politica rispetto alla ragione umanitaria, al legame affettivo anche personale, l'amicizia che certamente provava.
Giovedì 27 aprile. Cossiga ha chiesto di vedermi per espormi il rischio cui è esposto ed il disagio in cui si trova. Gli ho detto che l'uno e l'altro non si eliminano né con le sue dimissioni né con una crisi di governo, ma con la ripresa organica dell'azione del partito.
27 aprile, Craxi ribadisce sull'Avanti, lo Stato può valutare se esiste la possibilità di un'iniziativa autonoma che sia fondata su ragioni umanitarie e che si muova nell'ambito delle leggi repubblicane.
Venerdì 28 aprile. Stasera, altro comunicato delle Brigate Rosse in polemica con Andreotti. A giustificazione di quanto fanno tutti i giorni e con appello a tutti gli scontenti del PC. Bartolomei mi manda a dire con Cresci che le Brigate Rosse si propongono di spararmi da lontano. Il PSI insiste nella ricerca di proposte per liberare Moro, ma Craxi si accorge che in una eventuale riunione dei segretari dei cinque partiti egli non può fare proposte senza provocare la crisi, mentre la DC potrebbe farle, appoggiata dal PSI.
"29 aprile, Moro scrive alla Democrazia Cristiana, lo scambio è la sola via di uscita."
Sabato 29 aprile. Nuova lettera di Moro a Zaccagnini con riferimenti a Piccoli e da Misasi, preconizzato successore di Moro, anche se provvisorio, al Consiglio nazionale da convocarsi sollecitamente. Moro polemizza con la lettera del cardinale Pellegrino e di altri, sostenendo di non essere stato drogato e di riflettere e scrivere in perfetta lucidità. Telefona alla signora Moro e mi ringrazia per la mia comprensione. Apprendo che alle 17.30 vedrà Zaccagnini, Galloni, Bartolomei e Piccoli. Pare che quest'ultimo abbia ricevuto una lettera. Altra si dice indirizzata a Zaccagnini, Misasi, Andreotti. Craxi fa sapere che anche lui ha ricevuto una lettera di Moro. Tramite la famiglia Moro mi è fatta pervenire una lettera di Moro, indirizzatami come presidente del Senato, piena di stima e di affetto, anche se ufficializzata con lei. Chiede che il Parlamento si occupi del suo caso e che per trattativa gli si ridia la libertà.
Bettino Craxi.
La sera del 29 aprile giunge al Messaggero una nuova lettera autografa di Moro. La lettera era indirizzata al Partito della Democrazia Cristiana. Insisteva sull'idea di uno scambio di prigionieri politici come avviene in guerra e conteneva una frase che poteva essere interpretata come un riferimento specifico. La rileggo. Da che cosa si può dedurre che lo Stato va in rovina se, una volta tanto, un innocente sopravvive e, a compenso, altra persona va, invece che in prigione, in esilio? Il discorso è tutto qui. Nella stessa lettera vi era un riferimento alle posizioni dei partiti e da quella del Partito Socialista. Dice testualmente: è arroccato il governo, sono arroccati in generale i partiti, con qualche riserva del Partito Socialista, riserva che è augurabile sia chiarita d'urgenza e positivamente, dato che non c'è tempo da perdere. La lettera è indirizzata alla Democrazia Cristiana, ma in essa compare in un inciso come anche una esortazione rivolta direttamente al segretario del Partito Socialista con un esplicito riferimento alla iniziativa socialista in corso. Guai, caro Craxi, se una tua iniziativa fallisse. La mattina del giorno successivo, 30 aprile, chiese di incontrarmi Sereno Freato. Nel corso dell'incontro, che ebbe luogo presso la direzione del PSI, Freato mi consegnò una lettera autografa di Moro che conteneva un nuovo esplicito riferimento alla iniziativa socialista. Ne leggo una parte. Caro Craxi, poiché ho colto, pur tra le frammentarie notizie che mi pervengono, una forte sensibilità umanitaria del tuo partito in questa dolorosa vicenda, sono qui a scongiurarti di continuare, anzi di accentuare, la tua importante iniziativa.
Qual è la reazione emotiva di Craxi? Questo è il ricordo di Claudio Signorile, allora vice segretario del Partito Socialista Italiano.
Beh, la reazione emotiva è poco importante, nel senso che lui la ebbe sicuramente attraverso e durante il colloquio con Freato. La sua reazione è, diciamo, intellettiva e quindi piena di quella volontà che in quel periodo esercitava lui, esercitavamo noi con lui nell'andare avanti sulla nostra strada. Ecco, trovammo una conferma alle cose che noi intendevamo continuare a sviluppare. Tieni conto di una cosa, Francesco, questo la gente lo dimentica, che una indicazione che noi avemmo da Guiso, attraverso Guiso, diciamo, dai brigatisti di Torino, quelli che erano in carcere, per capirci, è quella di dialettizzatevi con Moro. Ricordo questa frase perché fu uno dei punti di riferimento del nostro lavoro, cioè interpretare le cose che Moro scriveva non come le parole di una persona disturbata o in crisi, ma le parole lucide di una delle teste pensanti più fini di quel tempo. E quindi da questo punto di vista noi pesavamo ogni frase, ogni parola di Moro e davamo adesso un significato. Il fatto che Moro avesse in un certo senso incoraggiato significava per noi una cosa, che Moro riteneva percorribile quella strada, che quindi la strada che noi avevamo avviato era una strada realistica, non era un sogno o un fumo di pensieri.
30 aprile Moro scrive a Giovanni Leone, ad Amintore Fanfani, a Pietro Ingrao e a Bettino Craxi. Alle 16.30 un brigatista telefona a casa della famiglia Moro. Per salvare la vita al presidente della DC serve un immediato intervento di Zaccagnini. E qui termina la sesta puntata della trattativa su storiainpodcast.focus.it, tanti extra della docuserie.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.